E benvenuto su Cinofilia Rock and Roll. Io sono Andrea Metifogo e sono un consulente del comportamento animale. E in questa puntata apriamo una piccola parentesi che è rispondo alle vostre domande. Cinofilia Rock and Roll, un abbaio fuori dal coro. Bene, allora il progetto Cinofilia Rock and Roll procede. E adesso abbiamo nel nostro storico un bel po' di episodi e in questi episodi iniziano ad arrivarmi le vostre richieste, le vostre domande, di cui io sono molto felice e apprezzo molto sia i complimenti che mi stanno arrivando, che questo è molto incoraggiante, è un po' benzina che fa andare avanti la macchina però sono molto contento anche di aver ricevuto delle domande, delle richieste, degli spunti su cui riflettere che sono molto interessanti. E oggi principalmente mi concentrerò su tre prime mail che mi sono arrivate e cercherò di rispondere innanzitutto a questi primi tre quesiti. Prendo l'obiettivo, mi prendo l'impegno che saltuariamente nella pausa di un blocco di episodi dedicherò sempre un episodio per rispondere alle mail o ai messaggi che ricevo con delle esigenze, con delle richieste particolari. Bene, allora la prima mail è di Maria che scrive: ciao Andrea, complimenti per il tuo progetto. Un'idea di podcast potrebbe essere sul tema abbaio. Io ho una grossa problematica di abbaio del mio cane. Abito in un condominio. Quando passo in corridoio con la mia cagnolina e incrocio i vicini o altre persone, lei comincia subito ad abbaiare. Non riesco a parlare con nessuno, anche perché ha un bel vocione forte, ci tende a specificare Maria. Lei poi continua: non mi sembra che da cucciola lo facesse e non capisco quale sia stata la causa. Lei è tanto paurosa, lo è sempre stata sin da piccola e non so se lo faccia per difesa. Non so proprio come fare per risolvere questo fastidioso problema. Mi spiace sempre tanto per gli altri perché so che in primis sbaglio io o qualcosa. Io qualcosa, ma non riesco a capire cosa sia. Grazie mille, ciao Maria. Beh, dato grazie Maria per innanzitutto per esserti prestata, per essere, diciamo, la prima, ecco, e ad aver inviato la tua richiesta, e soprattutto anche per il fatto che hai un po' inaugurato questa rubrica, ecco. E adesso cercherò di dare le risposte al tuo quesito, ma in realtà ho scelto anche di partire con questa mail a prescindere da tutto, perché in realtà il problema di Maria è il problema che hanno in tantissime persone che hanno i loro cani. Allora, per rispondere alla domanda di Maria partiamo un po' dall'inizio, partiamo dall'abbaio. Allora, l'abbaio, che comunque fa parte delle doti comunicative del cane, è in realtà all'interno dell'importanza che il cane dà a questa parte, cioè alla vocalizzazione, è una percentuale molto bassa. Tendenzialmente il cane tende a comunicare principalmente con posture, quindi linguaggio del corpo e odori. E il vocalizzo, l'abbaio, eccetera, hanno soltanto una piccolissima parte di importanza del loro schema comunicativo. Ma principalmente l'abbaio, il cane lo esprime, dal mio punto di vista e per la mia esperienza in questi anni di lavoro con i cani, in due frangenti. Anzi, in realtà, il cane abbaia nel momento in cui prova una forte emozione. Quindi l'abbaio è una rappresentazione di una forte emozione che il cane vive. Questo è il primo punto. L'altro punto è: il cane abbaia per apprendimento. Dopo ne parliamo dopo. Quindi, quando il cane abbaia quando prova un'emozione. E normalmente queste emozioni sono di sovraeccitazione. Vedi il cane che abbaia quando il proprietario torna a casa, non è detto che sia gioia, ma è comunque una pulsione emotiva molto forte. Quindi il cane esprime questa pulsione emotiva molto forte, caso per esempio che il proprietario torna a casa, ritorna a casa o compare a vista del cane, quindi il cane esprime questa emozione con l'abbaio. Oppure il cane esprime con l'abbaio l'emozione di frustrazione quando percepisce un antagonista all'interno della sua prossemica, quindi percepisce un qualcosa che mi crea disagio dentro il mio spazio, dentro la mia zona di sicurezza. Ok? Bene, quindi principalmente i cani abbaiano per questi due fattori: picco emotivo e questa emozione può essere di gioia, di eccitazione in un determinato contesto o di frustrazione, di disagio in un determinato contesto. Ok? Chiaro? C'è anche un'altra forma di abbaio che è l'abbaio da richiesta. Quindi è un abbaio che il cane inizialmente ha proposto, magari perché era eccitato, ok? Magari immaginiamo la maggior parte delle volte in cui il cane presenta l'abbaio da richiesta è per esempio in presenza del cibo. Quindi noi siamo sulla tavola che stiamo mangiando, il cane abbaia, noi gli allunghiamo un pezzo di cibo dalla tavola, il cane ha capito. Quindi l'impulso iniziale era sono eccitato, sono agitato perché sento la presenza del cibo. Abbaio per quello, però dopo questo abbaio inizia ad avere un connotato di apprendimento. Quindi se torniamo all'episodio della settimana scorsa in cui spiegavo che alcuni comportamenti sono frutto della correlazione fra stimolazione e risposta e quindi stimolazione e rinforzo, alcuni comportamenti si fissano, si creano tramite questo processo. Quindi il cane, l'abbaio da richiesta del cane, normalmente nasce da un fattore anche di apprendimento. Anzi, nasce da un fattore di apprendimento. Quindi desidero il cibo, la presenza del cibo mi ha eccitato, abbaio come espressione involontaria quasi, quindi quasi istintiva, tu mi consegni il cibo, io ho capito che se io abbaio tu mi consegni il cibo. E lì si apre una tragedia vivente, nel senso che il cane ogni volta che sente che io ho il cibo in mano mi abbaia addosso e non ne andiamo fuori. E molte volte, molte persone cos'è che fanno? Pur che tu stia zitto ti do il cibo. Ecco, benissimo, così abbiamo anche rinforzato l'ostinazione del cane a chiedere il cibo, ok? Quindi l'abbaio principalmente, quindi abbiamo capito che nasce da un'espressione emotiva del cane. Esiste anche l'abbaio da frustrazione o da disagio, nel senso che io percepisco che nella mia distanza di sicurezza è entrato un individuo che potrebbe, non è detto che lo sia, ma potrebbe essere un antagonista, e io ovviamente abbaio come sistema per esprimere questo mio disagio. Poi ovviamente nel tempo anche questa forma di abbaio riceve una serie di gratifiche o di rinforzi legati al fatto che se io abbaio le persone restano distanti e quindi l'abbaiare diventa efficace, diventa un rinforzo perché ovviamente tengo lontane gli stimoli avversativi, tengo lontani gli antagonisti. Bene, sul discorso dell'abbaio ci sono anche delle peculiarità di razza, quindi ci sono delle razze che sono molto più predisposte all'abbaio di altre. Vedi per esempio una razza che dal mio punto di vista è molto incompresa, che sono gli Spitz, i volpini. Ecco, i volpini sono cani d'allerta, quindi sono sistemi d'allarme, sono stati selezionati per centinaia, anzi quasi migliaia di anni, perché è una delle razze più antiche che noi abbiamo, come sistema di allarme. Quindi questi cani di piccola taglia, che sono anche cani molto rustici in realtà, sono dei cani che hanno un sistema di allerta accentuatissimo, hanno una percezione dello spazio intorno a loro accentuatissimo e hanno un modo di gestire queste allerte con un forte abbaio. Sono stati creati per fare questo. I primi selezionatori delle razze Spitz dei volpini erano le popolazioni che vivono nelle palafitte, quindi un ambiente molto piccolo, molto ristretto, quindi non c'era necessità di avere cani di grossa misura, di grossa taglia, non dovevano fare un lavoro offensivo, deterrente, tipo i mastini, ma serviva un cane d'allerta, quindi un cane da sorveglianza, un cane che avvisasse se qualcuno si avvicinava nell'area perimetrale del villaggio. Ecco che qui nascono questo tipo di cani. Quindi se io ho scelto di vivere la mia vita con un volpino, con uno Spitz, e io vivo in appartamento, ci credo che il cane effettivamente possa abbaiare ogni minimo rumore che sentirà sulle scale o nei dintorni dell'appartamento. Proprio perché la loro natura è quella di essere dei sistemi di allarme super efficaci. C'è anche un'altra storia molto interessante legata alla storia di due nostre razze italiane, cioè il volpino italiano e il cane corso o il mastino napoletano, che essendo il mastino napoletano e il cane corso, che probabilmente inizialmente erano la stessa razza, un cane, un molossoide con un sonno molto profondo, per fare bene il suo lavoro doveva essere messo a fianco in coppia insieme a un volpino, in modo che il volpino svegliasse il molosso, svegliasse il guardiano e avvisasse che ci fosse un guardiano all'interno della proprietà, in modo che dopo il guardiano facesse bene il suo lavoro, ok? Quindi sistema d'allarme, sistema d'offesa. Quindi ci sono delle razze ma probabilmente l'essere umano ha iniziato a scegliere il cane come compagno di vita anche per questa loro caratteristica. Cioè, il fatto che il cane abbaiasse in passato era una dote caratteriale del cane, era un vantaggio, perché era un sistema d'allarme. Il cane avvisava se all'interno della proprietà, se all'interno della corte, se all'interno del luogo di vita della famiglia o del villaggio entrava uno stimolo che poteva essere qualcosa di avversivo, che poteva essere un animale o degli esseri umani, il cane avvisava, abbaiava, e quindi questo è stato considerato negli anni passati, nei decenni passati, nell'antichità del cane, come un qualcosa di wow, funzionale, cioè ben venga. Adesso l'abbaio del cane è iniziato a diventare qualcosa di fastidioso, qualcosa che si cerca di sedare, di bloccare. Però in realtà negli anni passati l'abbaio del cane era del tutto funzionale, anzi era molto efficace. Il cane doveva abbaiare. Qualche persona anziana una volta mi ha risposto: ma almeno sto cane abbaia, cioè almeno qualcosa fa, ok? E mi ha fatto molto sorridere questa affermazione. Quindi l'abbaio del cane, abbiamo capito che può avere un'incidenza, può essere molto incidente nell'ettogramma del cane, quindi alcuni cani abbaiano molto e usano molto l'abbaio per gestire le dinamiche. Nasce da un'emozione che può essere di gioia, o di eccitazione, oppure può nascere anche da un'emozione di frustrazione o di disagio. E comunque nella vita di un cane l'abbaio è soggetto a un rinforzo, quindi se abbaio, a un certo punto le situazioni io le risolvo grazie all'abbaio. Ecco, tornando al caso di Maria che ci ha presentato, che lei dice giustamente: non mi sembra che da cucciola lo facesse e non capisco quale sia stata la causa. Però lei anche ci fa capire che la cagnolina è tanto paurosa e lo è sempre stata sin da piccola. Bene, eccolo qua, il motivo per cui la cagnolina di Maria abbaia in quel contesto lì è legato al suo stato d'animo, di disagio. Quindi cos'è che succede? Ovviamente la cagnolina ha esteso la sua territorialità, quindi anche comunque il suo punto di sicurezza, anche alle scale del condominio dove vive Maria. Quando Maria incontra altre persone lungo quella strada lì, consideriamo che probabilmente le scale sono un punto stretto, un punto di passaggio, un punto eccetera, quindi particolare anche per il cane, esterno alla proprietà ma comunque che fa parte della territorialità del cane, il fatto che Maria si fermi a parlare con qualcuno crea disagio alla cagnolina. Quindi la cagnolina di Maria prova disagio, quindi prova un'emozione negativa quando Maria si ferma a parlare con qualcuno, e quindi inizia una forma di abbaio che ha due connotati. Il primo: tenere la persona più lontana possibile dalla sua distanza intima, quindi il cane abbaia per gestire la persona che hanno incontrato, perché probabilmente il cane, tramite un processo di rinforzi, si è reso conto che se lei abbaia, probabilmente la persona non tenta di toccare o di accarezzare la cagnolina. E poi l'abbaio ha anche un altro connotato, che è una forma di richiesta nei confronti di Maria, che è: per favore togliamoci di qui prima possibile. Quindi abbaia per disagio, ma abbaia anche perché ha imparato che abbaiando Maria si allontana dal problema. Quindi, perché ci sta, perché Maria si ferma, inizia a parlare con la sua vicina, il cane inizia a fare casino e Maria dice: scusa, dai, via via veloci, altrimenti svegliamo tutto il condominio. E quindi inevitabilmente il comportamento viene rinforzato. Come può fare Maria per risolvere questo problema? Il problema di base è l'emozione che sta all'inizio del processo, quindi l'emozione della cagnolina nei confronti delle persone. Quindi Maria dovrebbe fare un lavoro nel desensibilizzare o nel controcondizionare lo stato d'animo della cagnolina nei confronti delle persone. Quindi dovrebbe fare in modo che le persone che incontriamo lungo la nostra strada non siano degli eventi negativi, ma degli eventi almeno neutri, o se proprio ci riusciamo anche positivi. Quindi fare un lavoro alla base in cui l'emozione del cane è la cosa più importante. Io mi sono reso conto che il mio cane teme l'estraneo, teme la persona, teme eccetera eccetera, non vuole essere toccato, per lui quella situazione lì è una situazione pesante, devo lavorare su quel problema lì. Allora, se io riesco a fare in modo che le persone che incontriamo siano viste dal cane come un evento positivo della sua quotidianità, il cane ovviamente non ha più motivo di abbaiare, perché non c'è più l'emozione di disagio quando incontriamo le persone. Un altro fattore può essere che questo processo che ho appena elencato non sia fattibile per il cane di Maria, perché magari la sua diffidenza verso le persone è talmente tanto accentuata che il cane non ha nessuna necessità a risolvere questo problema. E allora cosa possiamo fare? Possiamo insegnare al cane di Maria un'attività alternativa all'abbaio. Quindi il cane di Maria potrebbe essere portato, ecco, da noi, da un percorso da fare insieme, a dire: ok, io soffro il fatto che Maria si sia fermata a parlare con questa persona, a me questa condizione, questa dinamica dà molto fastidio, ma non mi metto ad abbaiare, non la gestisco con l'abbaio, la gestisco facendo un'altra azione che potrebbe essere un'azione masticatoria o olfattiva. Questo mi calma, e nel momento in cui mi calmo Maria si allontana dal problema. Ecco che forse ho iniziato a pensare che forse non è necessario investire tutte queste energie nell'abbaio, perché ho una soluzione alternativa. Se non è possibile cambiare forma allo stimolo, possiamo cambiare azione di fronte allo stimolo, e quindi magari insegnare il cane a gestire questa sua frustrazione con un altro sistema. Ovviamente io rimango quella zona di sicurezza dell'oggettività, perché ovviamente il cane di Maria io non la conosco, non ho presente che cane sia, e non posso entrare nei particolari. Ok, sicuramente questo non è un comportamento che si risolverà con la punizione, quindi questo non è un comportamento che, dicendo al cane stai zitta, risolverò. Anzi, sì, in realtà blocco questo comportamento con una punizione, vado a trattonare il cane sul guinzaglio, eccetera, fare una serie di cose per far tacere il cane, creerò una pentolina a pressione che in realtà nell'arco di qualche tempo ritornerà ad abbaiare, ma ritornerà ad abbaiare con un'intensità ancora più forte di quando io l'ho schiacciata. Quindi è importante, quando si hanno questi problemi qua, è importante non cedere mai al tranello di utilizzare la punizione per risolvere il problema. Bene, adesso invece rispondo a dei messaggi che mi ha mandato Francesca. Li leggo. Non so se già nel tuo programma, ma potrebbe essere interessante anche una puntata sui famosi articoli di giornale di cani definiti aggressivi, senza ovviamente cognizione di causa. Ad esempio, non aveva mai morso e ad un tratto azzanna una persona al giorno. Questo è un quesito interessante, quello che ci ha proposto Francesca. E accennare, visto che anche quello è un argomento molto vasto, a qualche segnale che manda il cane al proprietario per comunicargli il suo disagio in quella determinata situazione. La necessità di Francesca è anche quella di mettere luce sul fatto che il cane possa vivere situazioni di malessere psicofisico durante la quotidianità insieme con noi, e quindi vorrebbe mettere luce su questo fattore e ovviamente cercare di prevenirlo, ok? Quindi la domanda è una domanda molto, molto ben articolata, molto fatta bene, e da una persona che in realtà osserva le cose anche da un punto di vista molto più alto. Grazie ovviamente a Francesca per questa domanda, è molto interessante. Parto dall'inizio, perché le testate giornalistiche hanno sempre adorato questo concetto di termine sensazionalistico, che ha seguito varie razze nell'arco della vita dell'essere umano. Quindi io mi ricordo che quando ero bimbo il cane killer, ok, era il cane lupo, che il cane lupo in realtà era il pastore tedesco. Successivamente abbiamo avuto una fase anche del Doberman, okay, quindi c'è stato un periodo in cui Hollywood ha creato un'aurea di pericolosità, mistero, terrore intorno alla figura del Doberman, molto più giustificata dal suo aspetto estetico, soprattutto quando era ancora in voga il taglio delle orecchie e della coda, quindi una modifica abbastanza sostanziale dell'estetica di un cane finalizzata a renderlo più minaccioso, comunque con un effetto più wow, ecco. E ovviamente adesso che quelle pratiche lì non sono più acconsentite e accettate, ben venga, infatti i Doberman hanno perso tutto quel loro fascino da certi punti di vista, perché effettivamente se adesso li guardiamo sono dei bracchi, ecco, sono dei cani da caccia, ecco, in un certo senso, molto simili al cugino Weimar Runner, che comunque sono dei cani che condividono un po' la stessa storia. Quindi c'è stato il periodo dei Doberman, poi c'è stato il periodo dei Rottweiler, e poi è arrivato il periodo dei terrieri tipo Bull, per l'esattezza dei Pitbull. questo modo che ha il giornalismo, diciamo, di bassa qualità, di creare sensazionalismi su una razza di cani in confronto di un'altra, è un po' un problema che ci portiamo a casa da sempre. Quindi c'è sempre stato questo modo di, nel momento in cui c'è un cane che morde, è sicuramente il cane che in quel periodo va di moda, ecco. Il problema qual è stato? Che nel momento in cui il giornalismo esaspera queste razze, le rende anche super richieste dal mercato. Quindi una volta il pitbull non se lo filava nessuno, adesso tutti vogliono il pitbull. Perché? Perché nel momento in cui tu, giornalista, inizi a parlare di questa razza, inizi a dire cane pericoloso, cane killer, cane che uccide tutto, crei in alcune persone un certo fascino verso questa razza. E questi fascini in realtà sono di due tipi. C'è il fascino del buon samaritano, quindi no, io lo prendo e faccio vedere al mondo che con l'amore lo posso sistemare. Quindi il buon samaritano di turno, che va a prendere il cane più incazzato, più cattivo, più grande, più grosso, più aggressivo che ci possa essere sulla piazza, per dimostrare al mondo che il mondo si sta sbagliando. A volte ci riescono, altre volte invece, ok, il risultato non è proprio quello che sembra. E dall'altra parte c'è chi invece che è affascinato da questi cani proprio perché in realtà vuole una rappresentazione. È l'effetto fallocentrico, quindi io voglio il cane più grosso, più cattivo, più cazzuto che ci sia in commercio, perché voglio dimostrare al mondo che io sono cazzuto. L'effetto fallocentrismo. Purtroppo queste razze, Doberman, Rottweiler, cane lupo cecoslovacco, eccetera, 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 tra cui ovviamente i tè tipo bull, sono soggetti a questo fascino fallocentrico da parte dell'essere umano. E l'essere umano prende sti cani qua perché, più che altro, perché sono rappresentativi, vuole essere rappresentato dalla razza in sé, una sorta di status symbol, come c'è stato il status symbol del cane da borsetta proposto dalla Paris Hilton, ok, del chihuahua da borsetta. E quindi ovviamente se vuoi essere, ok, in, se vuoi essere alla moda, se vuoi essere, ok, devi avere anche tu il cane da borsetta. Quindi il problema è che il cane diventi un status symbol, probabilmente è una cosa che noi esseri umani ci portiamo da sempre. Quindi in realtà, da sempre in realtà, l'essere umano identifica la sua personalità in un determinato tipo di cani, e da sempre l'essere umano comunque... Questa attrattività gioca un ruolo preponderante nella scelta che gli esseri umani hanno del cane che dopo decidono di prendere, acquistare o adottare. Però è anche stato uno dei fattori che creano più problemi nella convivenza fra cani e uomini, proprio perché in realtà alcune tipologie di cani che non sono adatte a quel tipo di persona e non sono adatte al tipo di contesto ambientale dove quella persona vive e non sono adatte al tipo di abilità che questa persona possiede, vengono passate in secondo piano perché questa persona ha deciso di prendersi il cane cazzuto, e quindi questo, il cane cazzuto arriva. Ecco, quando succedono questi effetti qua, ovviamente i fatti di cronaca aumentano, perché se io prendo un determinato tipo di cane e non ho le abilità, le competenze, l'ambiente giusto per avere questo tipo di cane, ovviamente la probabilità che questo cane farà disastri è molto alta. C'è un altro fattore sui cani, sulle razze forti, che è l'effetto boyfriend, io lo chiamo, nel senso che purtroppo nella mia carriera vedo tante ragazze che scelgono questa tipologia di cani, molto forti, molto reattivi, molto muscolosi, molto eccetera eccetera eccetera, con anche dei livelli di aggressività, difesa, ok, eccetera, molto accentuati, e li vedo che vengono scelti da questo tipo di persone qua perché sono una rappresentazione dell'ideale compagno di vita per loro. Quindi è un po' una rivalsa verso magari una delusione amorosa o una mancanza di trovare un partner adeguato, e quindi siccome non riesco a trovare un partner adeguato, siccome magari il fidanzato di prima era un pezzo di merda e che mi ha fatto di tutti i colori, allora adesso io prendo il cane cazzuto e così il cane mi difende, il cane diventa il mio compagno di vita, il cane diventa quell'individuo che mi dà sicurezza. Ecco, normalmente quelle situazioni lì, anche quelle lì, sono molto pericolose, perché in realtà questi cani qua a un certo punto iniziano veramente a farlo. Quindi a un certo punto questi cani iniziano a dire: nessuno si avvicina, nessuno la tocca, nessuno me la prende, è mia, guai a voi se vi avvicinate, eccetera. Quindi tendono anche dopo a creare anche un'esclusione sociale di queste ragazze, che scelgono, diciamo, alcune razze con l'idea del boyfriend. Ecco, esiste questa dinamica. Ovviamente io non sto puntando il dito di fronte a nessuno, perché capisco che il cane arriva nella nostra vita per insegnarci qualcosa, e arriva nella nostra vita in un momento magari della nostra vita in cui noi abbiamo bisogno di qualcosa, e quindi ovviamente se arriva in quel periodo lì, capisco in un certo senso le persone che fanno questo tipo di scelta, che è una scelta, non è una scelta ponderata, non è una scelta valutata, ok, con pragmatismo, è una scelta impulsiva, istintiva, e quindi dopo purtroppo a volte succedono dei casini. Quindi tornando al discorso alla domanda di Francesca, e il problema qual è? Che nel momento in cui io scelgo questa tipologia di razze, io non sono preparato a gestirle, ma soprattutto essendo che ho preso queste razze qua anche più per un discorso venale, cioè rappresentativo, per moda, per vari fattori, la probabilità che vadano male queste situazioni qua è molto alta. Quindi la probabilità che questi cani poi non acquisiscano un certo tipo di comportamento equilibrato è molto possibile. Quindi è facile che in realtà questi cani diventino una rogna. E nel momento in cui questi cani diventano problematici, ovviamente i fatti di cronaca crescono. E crescendo i fatti di cronaca, ovviamente i giornalisti vanno a nozze e ovviamente hanno la possibilità di scrivere titoli sensazionalisti e ovviamente fare click, ok? Ecco. Il problema è che è una sorta di circolo vizioso, nel senso che loro, i giornalisti, identificano una razza come pericolosa, questo identificarla come razza pericolosa la rende sulla bocca di tutti e quindi attraente per molti, in molti prendono quella razza lì e ovviamente i casi, le situazioni pericolose aumentano. Il problema è sempre perché alla base di tutto questo fattore c'è una mancanza proprio di conoscenza del cane e di anche umiltà da parte dell'essere umano di dire: io nella situazione dove vivo e per le abilità e le capacità che ho non dovrei mai prendere questo tipo di cane qua. Ecco, queste consapevolezze in realtà non c'è quasi mai. Andiamo sempre dopo a risolvere problemi che nascono proprio dall'impulsività delle scelte che fanno le persone. Per quanto riguarda il discorso dei segnali che un cane può mandare, normalmente quando un cane arriva a mordere è perché ha già bruciato tutte le carte che aveva prima. Quindi in realtà un cane, in natura i cani non amano arrivare al morso, quindi in natura i cani non amano arrivare così tanto in là con le fasi, proprio perché in natura non esistono i veterinari. Quindi un cane che arriva a mordere, e a mordere anche mai con intensità alta da far male una persona, da mandare all'ospedale una persona, o anche da far perdere la vita a una persona, probabilmente quel cane lì prima ha dato tutta una serie di segnali, e questa fase di segnali è durata molto, proprio per evitare di arrivare a quel punto lì. Se arriva a quel punto lì è perché i segnali di prima non sono stati ascoltati. Quali possono essere i segnali di prima? Tutto e niente. Ci sono dei cani che vedi che hanno palesemente un atteggiamento di evitamento, quindi cercano di distogliere lo sguardo, cercano di chiedere spazio, ci si mettono dietro di noi, cercano insomma di evitare il contatto con gli stimoli avversativi. Ci sono dei cani che hanno tutta una serie di rituali come il ringhio, o l'evitamento come dicevo prima, oppure il morso a vuoto, quindi anche delle pinzate a vuoto in modo da far capire che il mio spazio deve essere rispettato. Ci sono delle gestioni scusatemi, un abbassamento di voce, ci sono delle gestioni allucinanti, quindi cani che vivono magari con degli infanti in casa, con delle risorse sempre accessibili, quindi la ciotola del cibo lì disponibile, magari il bambino gattona verso la ciotola e quindi il cane va a dire al bambino: la ciotola è mia, e quindi purtroppo mai il bambino ci lascia anche le penne. ci sono delle gestioni allucinanti in termini anche di gestione del predatorio di questi cani qua, quindi ci sono stati dei cani che erano nel recinto e i bambini tutto il giorno giocavano a pallone davanti al recinto fino a portare il cane a un livello di frustrazione talmente alto che quella volta che è riuscito ad aprire il recinto ha scaricato la frustrazione addosso ai bambini con tutta l'intensità che aveva accumulato nei mesi prima. Quindi molte volte i cani in realtà danno molti segnali prima di arrivare a quei punti lì. Il problema che arrivano a quei punti lì è che siamo stati veramente ciechi nei segnali iniziali. Il mio consiglio, quindi ripeto, le cose, cioè le situazioni che portano normalmente a questi fatti di cronaca sono due: la grandissima, immensa superficialità dell'essere umano e l'egoismo dell'essere umano di non avere l'umiltà di dire forse questa tipologia di cane qua io non la devo prendere. Quindi prendiamo il cane sbagliato, siamo superficiali e poi siamo anche ciechi di fronte a tutta una segnaletica che è palese. Il mio consiglio è: se vi rendete conto che qualcosa non sta funzionando, cioè anche se è solo un tarlo, un dubbio nella vostra mente, non vi costa niente andare da qualsiasi professionista e dire: "Bah, il mio cane ha fatto così, cosa ne pensi?" E magari il professionista può rasserenare i vostri dubbi, dire: "No, tranquilla, non succede niente", oppure può dire: "Attenzione che c'è qualcosa che non sta funzionando". Poi ovviamente magari il professionista dopo vi consiglia di dire: "Guardate, mettete il cane da un'altra parte, evitate che il cane stia a contatto con questi stimoli, cercate di gestire questa cosa qua", e voi non lo fate, quindi dopo il cane il disastro lo fa comunque, e vabbè, quello succede anche quello. Perché nella mia carriera ho messo in guardia tante persone, qualcuno non mi ha ascoltato, cioè qualcuno ha detto: "Oh, beh, ma sì, ma dai, ma quello vuoi che sia?" No, ok? Per fortuna non è mai successo niente di grave, però in realtà sì, insomma, purtroppo dobbiamo anche avere dopo l'umiltà di ascoltare il consiglio che il professionista di turno ci dà, e se ci dice: "Guarda che il tuo cane è un po' a rischio", non dovete prendervelo sul personale, dovete dire: "Sì, capisco, ok, dai, modifico qualcosa della mia quotidianità proprio per evitare situazioni pesanti". Ecco, questo è quanto. Quindi è una domanda molto bella che mi ha dato l'occasione anche di parlare di un argomento importante dal punto di vista sociale, che è l'idolatrazione e lo status symbol di alcune razze. E il mio invito è: lasciate stare le mode. Se volete prendere un determinato tipo di cane, fate una consulenza preacquisto, fate una consulenza preadozione, da capire almeno se il tipo di cane che voi avete scelto sia compatibile con le vostre capacità e il vostro stile di vita, e soprattutto con l'ambiente in cui vivete. Perché se io vivo in una masseria in mezzo alla campagna, me lo posso anche prendere l'Asia centrale che mi difende la casa, ma se io vivo in un appartamentino in centro Milano e l'Asia centrale mi darà solo che problemi, ma tanti problemi mi darà, ok? Quindi ho capito che a te piace l'Asia centrale, però Stella, cambia casa, poi ti pigli l'Asia centrale. Cioè, se vivi ancora lì nel monolocale in centro Milano, l'Asia centrale non te lo puoi pigliare, basta, ok? Io volevo tanti cani, volevo cavalli, volevo cose, cioè, ho cercato di costruire il mio ambiente opportuno perché questi animali potessero vivere insieme con me. Ci sono stati periodi della mia vita in cui non avevo la possibilità e ho scelto di non avere quel tipo di animali lì. È chiaro il ragionamento, cioè non ci vede una cosa tanto strana. Quindi grazie Francesca per questa palla che mi hai lanciato proprio al punto giusto, al momento giusto, perché mi ha aperto la possibilità anche di ragionare su un qualcosa che secondo me molte volte con superficialità la gente non ci pensa. E spero che tu che mi stai ascoltando magari di aver instillato un po' di dubbi prima di fare alcune scelte. O magari, ovviamente, se hai un amico che sta tentando, cioè che sta pensando di fare questa scelta, magari fagli ascoltare questo episodio, che forse magari qualche dubbio glielo instilliamo e forse magari la sua scelta sarà un po' più intelligente. Bene, ultima domanda di oggi è Sara. È una domanda molto semplice, ma una domanda breve, e però è una domanda carina che effettivamente ha senso che io racconti. Okay. Sara scrive sotto un episodio degli episodi scorsi, ha scritto: "E se il mio cane conosce il suo nome, ma la parola più efficace è ad esempio andiamo o il suo nome più andiamo, vieni? È sbagliato anche se super efficace? Allora la domanda riguardo è inerente al richiamo, cioè io chiamo il mio cane per nome e il mio cane viene da me. E Sara giustamente fa notare che il suo cane risponde di più alla parola andiamo che non alla parola che non al suo nome. E lei giustamente mi chiede se questo è sbagliato. No, non è sbagliato. Anzi, partiamo dal presupposto che noi esseri umani usiamo dei termini vocali e in lingua italiana. Per chi è di nazionalità italiana, c'è chi invece vuole usare il tedesco, altri usano l'inglese, ma è irrilevante tutto questo. Quindi noi abbiamo dato dei termini, dei titoli alle azioni che il nostro cane compie. Ecco, questi titoli sono soltanto degli stimoli. Quindi è lo stimolo che io ho associato inizialmente che ha significato nella mente del mio cane. Cioè, il mio cane non discrimina il fatto che io l'ho chiamato per nome o che gli dico andiamo, eccetera. Quello che discrimina il mio cane è che collegato al termine andiamo c'è un forte condizionamento. Quindi quando tu gli hai detto andiamo, lo fai con una postura fisica onesta, uguale, cioè l'azione e voce e azione sono uguali, cioè quello che dici fai, ecco, quindi dici andiamo e ti giri, inizi a andare, quindi l'andiamo ha un ordine mentale per il tuo cane molto più chiaro che non quando lo chiami per nome, anche perché noi esseri umani chiamiamo il cane per nome per qualsiasi cosa, quindi c'è un comando che è onesto perché è associato a un linguaggio posturale chiaro e al tempo stesso quando tu hai detto al cane andiamo, sei riuscita a creare su quel comando, su quel andiamo, una correlazione di un rinforzo. Quindi quando tu gli dici andiamo, ok, il cane dice ok, Sara mi chiama, vado, che è una cosa bella, basta. Quindi è sbagliato? Sei super efficace? No, assolutamente no. Ma tu potevi scrivermi anche che al posto di andiamo tu gli dici peperoni e il cane viene? Va benissimo. Per me non è nessun problema. L'importante è che venga, eh? Quindi per usare le parole di un mio maestro, la tecnica che funziona è quella che funziona. Quindi se per Sara il termine andiamo è super efficace, Sara deve continuare a utilizzare quel termine lì, deve essere consapevole che se vuole che il cane torni da lei gli deve dire andiamo. Quindi se lei gli dice un'altra roba il cane non torna. Il gioco è legato al fatto che nella mente del cane di Sara la parola andiamo ha un ruolo, ha trovato il suo posto e ha un significato, e quindi ovviamente per il cane di Sara se lei dice andiamo il cane risponde, tutto lì. Quindi continua Sara, continua pure a usare andiamo. L'importante è che il cane venga. Però ricordati che il tuo andiamo deve essere comunque sempre onesto nei confronti del cane. Quindi se gli dici andiamo, devi essere fisicamente orientata verso quel tuo segnale e ovviamente quando il cane viene da te devi investire delle energie su una gratifica che sia appagante per il cane. Bene, anche questo episodio lo abbiamo chiuso. Oggi puntata extra, puntata bonus, ecco, in cui ho risposto ad alcune delle vostre domande, in cui alcune delle vostre indicazioni, ed è stato per me bellissimo fare questa cosa qua e vi invito a continuare a scrivermi, quindi mandatemi idee, mandatemi domande, mandatemi dubbi che avete per mail o rispondendo anche sotto gli episodi, che ovviamente saltuariamente dedicheremo una puntata apposta su questi argomenti. Grazie mille, questa è Cinofilia Rock and Roll, io sono Andrea Mettifogo e un salutone alla prossima settimana. Grazie per avermi donato il tuo tempo e per avermi permesso di raccontarti un po' della mia esperienza. Purtroppo il tempo a nostra disposizione per oggi è finito, ma tornerò con un nuovo episodio la settimana prossima. Clicca su Segui e attiva le notifiche per non perderti le prossime puntate. Se questo episodio ti è stato utile o potrebbe esserlo per un tuo amico o conoscente, condividilo. Così facendo mi aiuterai anche a far crescere questo progetto. Se vuoi proporre una domanda o un quesito o una critica costruttiva, puoi inviarmi una mail. Trovi l'indirizzo nella descrizione dell'episodio. Io sono Andrea Mettifogo e sono un consulente del comportamento animale. E questa è Cinofilia Rock and Roll, il podcast che abbaia fuori dal coro.